la Chiesa una comunità in attesa. Vediamo un po' quello che la Scrittura dice a questo proposito. C'è una frase con la quale vorrei cominciare, la frase di un filosofo tedesco: l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Teniamo presente questa frase, mettiamola lì, nella nostra mente. C'è stato un tempo, io ho vissuto questo tempo, quindi non è un tempo lontanissimo, in cui il discorso di Gesù, del ritorno di Gesù, era frequente, era molto frequente, ma ora è sempre più raro, sempre più raramente si parla del ritorno di Cristo. Perché? Questo evento, il ritorno di Cristo, fa parte ancora del corpus della nostra fede? Credo di sì. Infatti credo che non vi sia una confessione di fede delle nostre chiese evangeliche in cui non sia presente un articolo su questo evento. Qual è allora il motivo dell'attuale silenzio su questo argomento? Difficile dirlo. Forse perché in ogni periodo si è posto l'accento di più su un aspetto che un altro rispetto ad altri, in un aspetto della fede. Ma forse azzardo qualche cosa che poi magari approfondiremo, forse c'è anche dell'altro e vi dirò che cosa. Sono convinto però che parlando poco, quasi niente, del ritorno del Signore, che è definito dalla Scrittura la beata speranza, si perde senz'altro qualcosa. Come Chiesa perdiamo qualcosa. Nella frase scritta dal filosofo tedesco che abbiamo citato è presente un aspetto non secondario, secondo me. L'oggetto dell'attesa, se è piacevole, produce un senso di piacere ancora prima della sua realizzazione. In altri termini, meno filosofici, più terra a terra, se il ritorno di Cristo per noi è un piacere, una gioia, di riflesso questa gioia, appunto, si rifletterà sulla nostra vita presente, sul cammino presente. Quindi sono convinto che mantenere vivo il pensiero sul ritorno di Cristo e la fine dei tempi sia un incentivo per vivere meglio la nostra vita di oggi. Per la nostra riflessione faremo questo percorso, sarà divisa in tre parti. La prima parte, l'attesa e il pellegrinaggio. La seconda parte, l'etica dell'attesa. La terza parte, la speranza tradotta in certezza. Guardiamo il primo aspetto, l'attesa e il pellegrinaggio, che anche questo a sua volta sarà diviso in due parti: pellegrini in cammino, pellegrini verso una meta. Vai avanti. Allora, negli scritti neotestamentari è evidenziata una verità. Anche questa verità era stato spesso oggetto di riflessioni, di prediche nel passato, oggi molto meno. E l'aspetto è questo: il nostro stato di pellegrini. Due testi, tutti costoro, dice, scrive l'autore alla lettera agli ebrei, tutti costoro, sta parlando appunto di chi ci ha preceduto nella fede, sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma che col passare degli anni ma le hanno vedute e salutate da lontano queste promesse, confessando questa attesa delle promesse di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Secondo testo di Pietro: carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi delle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. L'idea della vita del cristiano vista come un pellegrinaggio cammina proprio in simbiosi con quella dell'attesa. L'attesa produce questo senso di essere pellegrini su questa terra. Uno dei più famosi libri della cristianità evangelica è senz'altro Il pellegrinaggio del cristiano. Quanti di voi lo hanno letto? Vi esorto, vi consiglio di leggerlo. È un classico, mi sembra, del Settecento. Ed è qualche cosa scritto da John Bunyan, per esempio, quando era ancora in prigione a causa della sua fede, ma è qualche cosa in cui l'autore descrive la vita del cristiano, e questa vita la descrive appunto come un pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste. E in questo cammino, in questo pellegrinaggio, il cristiano incontra amici e nemici. Anche nel nostro innario, l'inno numero 516, è presente l'idea del pellegrinaggio. Pellegrini sulla terra, verso il cielo camminiamo, e se il mondo si fa guerra, nel Signore confidiamo. La pienezza dell'amore noi godremo su nel cielo, e il nostro Salvatore noi vedremo senza velo. Anche questo è un inno che non si canta quasi più. E io mi chiedo perché il senso dell'attesa, mi chiedo perché l'idea di essere pellegrini su questa terra si è persa un po' per strada. Per quale motivo? Forse perché, azzardo un'ipotesi, forse perché nel passato la vita era un po' più dura. E oggi si sta molto meglio. E forse perché questo benessere che abbiamo acquisito, in cui viviamo, non lo vogliamo lasciare troppo in fretta. Allora non ci sentiamo tanto pellegrini, ma ci sentiamo cittadini di questa città che ci procura del benessere. Pellegrini verso una meta. Ah, è già fatto, brava. Mi hai preceduto. Allora, che cosa fa un pellegrino? Pellegrino è chi è in cammino verso, sto citando proprio il senso del termine, pellegrino è chi è cammino verso un paese straniero e in particolare verso un luogo santo. È nato proprio in quest'idea. Il termine perciò, pellegrino, indica sia la cosa che fa la persona è in cammino, sia il luogo dove è diretto, un luogo santo. Sull'idea della Chiesa come comunità in cammino ci siamo soffermati proprio all'inizio delle nostre predicazioni. Oggi faremo proprio delle riflessioni sul luogo meta del nostro cammino e sul modo in cui la Chiesa attende l'avverarsi delle promesse del Signore. Allora, quale meta? Memento mori, ve lo ricordate? Ricordati che devi morire. Silenzio, silenzio tombale. Ricordati che devi morire. Vedete, la morte è il traguardo di ogni essere vivente. Il famoso sillogisma così recitava: tutti gli uomini sono mortali, io sono un uomo, che equivale anche a essere donne, eh? Io sono un uomo, perciò sono mortale. Il conosciuto memento mori che abbiamo ricordato ricorda appunto la nostra mortalità. Ricordati che devi morire. Questa frase, per esempio, è nata da una particolare usanza nell'antica Roma. Quando un generale veniva, tronfio proprio, tornava a Roma, le vittorie riportate fuori nei paesi, si sentiva un dio in terra, no? E quindi quando faceva la sua sfilata verso le strade di Roma, sul carro del vincitore, tutta la gente che lo applaudiva, come diciamo usanza, veniva, c'era questa usanza, che uno dei servi più infimi proprio era lì vicino a lui e ripeteva questa frase: ricordati che devi morire. In altre parole, abbassa la cresta, anche tu sei mortale. L'ordine dei frati trappisti, fondato nel 1664, ha preso questo motto per sé, e ogni giorno i bravi fraticelli, appena si incontravano, appena incontravano un fratello, ricordati che devi morire, era il suo saluto, e ogni giorno il bravo fraticello scavava un po' di più una parata di terra della tomba che l'avrebbe accolto. Ci fa sorridere tutto questo. Ma io credo che ricordare che siamo polvere, che polvere ritorneremo tutti senza nessuna eccezione, potrebbe aiutarci a vivere, a essere un po' più umili. Non dimentichiamo che il termine umiltà richiama la terra, un po' meno attaccati alle cose destinate a finire con noi. Questa è la meta di ciascuno di noi, nessuno escluso, non fate scongiuri che non servono a niente, nessuno escluso. Vi auguro di campare 100-150 anni, e se ne volete qualcuno di più chiedete una revoca, una proroga. Però dobbiamo far fine, penso sempre a quelle persone resuscitate sulla terra, l'ho detto, per esempio Lazzaro ha dovuto fare l'esperienza delle morte due volte, resuscitato però dopo è morto di nuovo. Comunque, è vero che noi tutti siamo diretti a questo traguardo e che non dobbiamo dimenticarcelo, perché siamo mortali anche noi credenti come tutti gli altri, ma per chi crede in Gesù la morte non è il traguardo finale, è solo una tappa. La meta definitiva è un'altra. Questa polvere che noi siamo sarà richiamata alla vita, e questa vita non sarà più mortale. Entreremo nell'eternità, là dove ci aspettano il Signore e tutti quelli che ci hanno preceduti. La nostra destinazione finale non è una tomba, ma la gloria celeste. State meglio ora, vero? Siamo pellegrini in cammino verso ciò che di più bello possiamo immaginare. Pensate al momento più bello vissuto nella vostra vita. Moltiplicatelo per un miliardo. Questo è quello che ci aspetta, è ancora qualcosa di più. Il libro che chiude la Bibbia, l'Apocalisse, parla di una città che sarà il luogo, tra virgolette, della nostra residenza, la Gerusalemme celeste. Tramite figure, tramite metafore, tramite simboli, l'autore cerca di descrivere qualche cosa che è lontano proprio dalla nostra esperienza di oggi, la perfezione. La perfezione. Il pensiero di questa straordinaria meta ha la capacità di alleggerire i nostri pesi di oggi. Deve avere la capacità di alleggerire i nostri pesi di oggi. Perché sappiamo che questi non sono l'ultima cosa che dobbiamo vivere. La vita che stiamo vivendo è sicuramente, vi è stato ricordato anche stamattina, sicuramente non è tutta rose e fiori, vero? E qualche volta i pesi rendono il nostro passo pesante, incerto, claudicante. Anche però, e permettetemi di fermare il mio pensiero su questo un attimo, anche se a livello personale i guai non sono così tanti, non ci va così male, mangiamo tutti i giorni, più volte al giorno, e facciamo una fatica poi, io sotto faccio una fatica tremenda a dimagrire, ma il mangiare c'è, la casa ce l'abbiamo, abbiamo tutto quello che serve e molto di più di quello che serve. E anche se a livello personale, dicevo, i guai non sono tanti, però siamo parte di un corpo che è sparso in tutto il mondo. Una parte di questo corpo sta soffrendo, sta subendo ogni sorta di angherie, le privazioni, la sofferenza, la morte sono il loro cibo quotidiano. I media che ci informano in tempo reale su tutto ciò che succede intorno a noi nel mondo hanno reso in qualche modo la terra, il nostro mondo, un villaggio globale. Anche se i nostri fratelli, le nostre sorelle, quelle che stanno soffrendo veramente, sono geograficamente lontani da noi, in pratica sono i nostri vicini di casa. Sono i nostri vicini di casa. Quindi la loro sofferenza non può non diventare la nostra. E il martirio non può, il loro martirio non può non coinvolgerci. Per questo, anche se stiamo bene, anche se magari passiamo dei momenti di festosa allegria, ci sarà sempre qualche lacrima da versare. L'invito di Paolo a questo proposito deve essere preso sul serio. Rallegratevi con quelli che sono allegri, ma piangete con quelli che piangono, i fratelli e sorelle. Sono migliaia di persone che oggi piangono veramente a causa della loro fede. Migliaia. Andiamo avanti. L'etica dell'attesa. Pietro, sapete, nella sua seconda lettera, si sofferma sugli ultimi tempi e dice: il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Nel piano di Dio è previsto che tutta la realtà presente avrà termine. Tutte le cose alle quali siamo spesso così legati, come se fossero eterne, come se noi fossimo eterni, dovranno dissolversi, ossia diventare nulla. La causa? L'auto, il telefonino, gli abiti fermati, le scarpe all'ultima moda, bruciati, dissolti, nulla. Tutto diventerà cenere. Pensa un po' a quello che la tua casa, i tuoi mobili, i tuoi suppelletti, i monili, tutto quello che riveste la tua casa, i tuoi vestiti, più nulla. Questo dice Pietro. E davanti a questa prospettiva, che cosa fare? Pietro ha un chiaro suggerimento. Poiché, dice, tutte queste cose devono dissolversi, è una realtà, è vero, dovranno risolversi. Quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per pietà, mentre attendete ed affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma, scrive Pietro, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, allora, le cose devono dissolversi, nuovi cieli, nuova terra, perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. C'è un chiaro indirizzo di come vivere questa attesa. Non è che dobbiamo attendere il Signore così. Non è questo il senso. Pietro suggerisce di avere una condotta santa e in sottomissione al Signore. Quindi un popolo che attende è un popolo che lavora per la sua santità. Un popolo che lavora per avere una sana condotta. Un popolo che è in sottomissione al Signore. In altre parole, Pietro ci dice, preoccupatevi di meno per ciò che è transeunte, passeggero, destinato al macero. Preoccupatevi piuttosto del vostro stato spirituale. Io lo so che certe cose, certe frasi, ci volano sulla testa. Ma questo è quello che la Bibbia ci dice, se noi vogliamo essere coloro che credono nella Bibbia, che la Bibbia sia parola di Dio, diamo il peso che meritano. La stessa verità è stata esposta da Gesù quando dice non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Si potrà vivere autenticamente nella dimensione della santità e pietà solo se ci sarà un distacco da ciò che può appesantire il nostro cammino. Lavorare per il regno, questo è ciò che il Signore ci aspetta in questo momento che stiamo aspettando il suo ritorno. Matteo nel suo Vangelo si sofferma a lungo sui tempi escatologici, ci sono diversi capitoli che dedica a questo, due capitoli molto lunghi, capitoli 24 e 25. In questo lungo discorso sui tempi futuri troviamo anche due parabole inserite in questo discorso, quella delle 10 vergini, chiaramente un popolo in attesa, e quella dei talenti. Quella dei talenti segue subito dopo quella delle 10 vergini. La prima è un invito a curare il nostro stato spirituale e a non far spegnere la fiamma della fede che è stata accesa in noi dallo Spirito. La seconda, quella dei talenti, è una chiara denuncia contro chi pensa di attendere il Signore con le mani in tasca. C'è un forte richiamo all'azione, c'è un forte richiamo ad una vita spesa per la gloria di Dio, a spendere bene i talenti che Lui nella sua grazia ci ha donato. Questo, niente di più, niente di meno, si aspetta il nostro Signore, al quale dobbiamo rendere conto. Un altro aspetto, la speranza tradotta in certezza. Guardate questa frase. Esiste l'aldilà? Cambiamo punto. Esiste l'aldilà? C'è differenza? Paolo, nella sua lettera ai Romani, mette insieme l'attesa con la speranza. ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Una cosa sperata appartiene al futuro, a ciò che non vediamo. Se la morte è certa, ed è certa, perché facciamo esperienza, se non diretta, indiretta, la morte appartiene al nostro mondo, a ciò che vediamo, ciò che invece esiste dopo la morte non lo vediamo, non lo sappiamo. È un evento situato nel futuro, che non possiamo vedere. Ma la speranza, così come noi la comprendiamo, ha sempre un punto interrogativo, perché la speranza richiede il punto interrogativo. Ciò che è sperato di solito non se ne ha la certezza, e così anche per le cose che riguardano il nostro futuro escatologico. La risposta, però, può essere solo a ci sarà l'aldilà. Se ragioniamo con la nostra mente, con la nostra esperienza di oggi, la nostra risposta può essere soltanto un ni. Il sì non possiamo pronunciarlo con assoluta certezza, perché nessuno di noi è stato dell'aldilà ed è tornato. E credo che anche nessuno di noi ha conosciuto personalmente qualcuno che l'ha fatto. C'è qualche cosa però che ci permette di spostare il punto interrogativo e metterci al suo posto quello esclamativo. Se il punto esclamativo indica certezza, se il punto interrogativo indica incertezza, quello esclamativo denota ammirazione. Si mette il punto esclamativo quando si è certi di una cosa e quando la cosa ci ammira. Infatti il punto esclamativo è chiamato anche punto ammirativo. Noi dobbiamo, per cambiare dal punto esclamativo al punto interrogativo, dobbiamo credere nel sì. Interrogativo, esclamativo, dobbiamo credere nel sì di Dio. Ciò che può trasformare appunto è la fede in ciò che Dio ha promesso. Paolo scrive: e infatti, riusciremo a memorizzarla questa frase? Proviamoci. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. L'Amen indica certezza. Quando noi diciamo Amen, pensiamoci qualche volta, perché diciamo sì, sono certo che quello che tu hai detto è vero. Perché l'Amen indica sono certo di quello che stai dicendo. L'Amen indica certezza. Ogni volta che pronunciamo questa parolina ebraica è come se dicessimo: ne sono certo, ci metto la mano sul fuoco. La mia certezza è fondata sulla fedeltà di Dio, in quel Dio in cui ho posto la mia fiducia, il creatore che ha posto in essere ogni cosa, visibile, invisibile, il sovrano che è capace di guidare la storia degli uomini e i cui progetti non trovano ostacoli. Io ho messo fiducia in questo Dio. E quando Lui dice di sì, nessuno può dire di no. Perché credere nelle promesse di Dio? E arriviamo alla conclusione. Prima di tutto perché crediamo nella sua fedeltà e nella sua capacità, perché Dio non è soltanto fedele a se stesso, ma anche capace di portare avanti i suoi piani. Gli evangelisti hanno a cuore di dimostrarci che tutto ciò che nell'Antico Testamento è stato predetto di Cristo si è avverato. Quindi non è soltanto la fede in questo Dio fedele e capace, onnipotente, ma anche c'è un passato che ci riporta alla mente che quello che Dio dice si avvera. Una frase ricorrente nel Vangelo è: secondo le scritture. Pietro, quando parla degli ultimi tempi, cita un esempio del passato, il diluvio. Quindi è come se dicessero, guardate che quello che Dio ha promesso anticamente si è avverato alla lettera. Ci crediamo in un Dio così? Crediamo nelle sue promesse? Crediamo che quando Gesù ha detto io ritornerò? Anche stamattina quando abbiamo passato il pane e il vino, abbiamo fatto anche una cosa, non soltanto ricordare il passato, ma ricordare a noi stessi, io verrò di nuovo, il vino con voi. Noi, una comunità in attesa, pellegrini verso quella realtà che Dio ci ha promesso. Allora, viviamo questa attesa nei dovuti modi e sono certo che il nostro essere Chiesa ne avrà del beneficio. Che Dio ci aiuti veramente, miei cari. Vogliamo pregare un attimo? Signore, mi rendo conto che manco troppo spesso nel pensare che tutto quello che ho, che vivo nel presente, sarà destinato al macero. Poche volte ricordo che tu hai promesso di ritornare e che hai detto chiaramente che non sappiamo neanche né il giorno né l'ora del tuo ritorno, quindi può essere qualsiasi momento, anche oggi. Fa, oh Signore, che nell'attendere la realizzazione di questa promessa, noi possiamo vivere con le indicazioni che tu ci hai dato. Vivere questa attesa per rendere migliore il nostro oggi, la nostra vita quotidiana. Vivere questa attesa nella santità, vivere questa attesa nel lavorare per il tuo regno. Signore, aiutaci in questo, ti prego, nel nome di Gesù.